qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Qui Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Salutiamo i nostri radioascoltatori. Adesso dovremmo, ovviamente, visto che tutto il mondo è coinvolto e ne parla, parlare di cosa è successo il 28 di febbraio, che sarà una data da ricordare. Oggi siamo il primo di marzo e dovremo verificare, trarre anche delle conclusioni, farsi un'idea per capire cosa è successo e cosa potrebbe succedere. Ecco, noi come Veneto Serenissimo Governo, e parliamo anche di questa piccola emittente, cioè Radio Nazionale Veneta, abbiamo già detto che la guerra, nelle condizioni in cui si è venuta a formare adesso, è già da 5-6 mesi che lo diciamo, ed era evidente che comunque la coppia Biden-Obama avrebbe perso, che poi c'era l'altra che si era candidata a presidente, si sarebbe persa, perché c'erano tutte le prospettive, tutte le condizioni perché l'Ucraina andasse a finire nelle condizioni in cui è andata a finire. Era evidente che la guerra voluta in quei termini, come si è giocata, è stata voluta in quei termini dalla Federazione Russa. La Federazione Russa è intervenuta dopo essere stata provocata ripetutamente, è intervenuta per difendere le popolazioni che gli erano amiche e che le avevano chiesto di intervenire, e nell'intervento, dopo aver cercato in tutti i modi di trovare una soluzione pacifica, e vediamo gli accordi di Minsk 1, Minsk 2, gli incontri a Istanbul, ma anche prima, anche quando è crollato il cosiddetto muro di Berlino, abbiamo visto che gli Stati Uniti, la NATO, avevano promesso ufficialmente, ma anche senza sottoscriverlo, che la NATO non sarebbe andata oltre la DDR, oltre l'ultimo paese che si era unito alla Germania federale, cioè la Repubblica Democratica Tedesca. Questo non è avvenuto, la NATO è andata verso la Federazione Russa, una miriade di stati hanno aderito alla NATO, e pensando e sperando che così facendo avrebbero distrutto la Federazione Russa, e c'era già chi parlava che la Federazione Russa doveva essere divisa in una miriade di stati non unitari, in modo da potersi impossessare delle materie prime che c'erano nella Federazione Russa, perché senza le materie prime della Federazione Russa sarebbe stato molto difficile per tutti poter proseguire nello sviluppo, comunque nello sviluppo imperiale di qualsiasi paese, ma non solo nello sviluppo imperiale, ma anche nello sviluppo di piccoli paesi. Ecco, questo è andato avanti per quasi 30 anni, e poi la Federazione Russa ha deciso di fermare la questione, e l'ha fermata intervenendo nel Donbass. Ecco, se la Federazione Russa è intervenuta nel Donbass, la NATO e i paesi occidentali ad essa legate hanno detto che non c'erano problemi, che la Russia non era in grado di sopravvivere a una guerra di questo tipo, che con le sanzioni avrebbero, senza grandi dispersioni di forze sia militari e sia umane, avrebbero sconfitto la Federazione Russa. Questo purtroppo per loro non è avvenuto, e non ha perché? Perché non hanno mai capito cos'è la Russia, non hanno mai capito cos'è, e quando parlo di Russia parlo sia della Federazione Russa, sia dell'Unione Sovietica, sia della stessa Russia imperiale, zarista. La Russia ha un sistema di difesa che è completamente diverso. La Russia ha sempre dimostrato che sconfigge gli avversari, ha sconfitto Napoleone e Hitler, che non mi sembravano due avversari non importanti e non forti. Erano fortissimi, importanti, avevano unito parte dell'Europa per contro la Federazione, la Russia, sia zarista sia sovietica. E non dimentichiamo che l'invasione fatta da Napoleone è stata un'invasione dove c'erano tutti i paesi europei che erano schierati a favore di Napoleone, e sono entrati i francesi da soli. I francesi erano una componente dell'esercito napoleonico, ma c'erano moltissimi paesi europei che avevano aderito a questa invasione. Abbiamo visto come è andata a finire. La Russia si è ritirata, gli eserciti zaristi si sono ritirati fino a Mosca, addirittura hanno incendiato Mosca, e quando l'esercito napoleonico non aveva più niente per cui poter sopravvivere, ha dovuto ritirarsi, l'armata napoleonica è stata distrutta in ripetute battaglie, ma soprattutto è stata decimata dalla incapacità di arretrare, di arrendersi, di fuggire più che di arrendersi. Ecco, questo è avvenuto. La stessa cosa è avvenuta con il Terzo Reich. Il Terzo Reich, non dimentichiamo che all'interno del Terzo Reich c'erano tutti i paesi europei, moltissimi paesi europei, e non c'era solo il Terzo Reich, c'era l'Italia, c'era la Bulgaria, c'era la Romania, c'era l'Ungheria, c'era la Spagna, c'era la Francia con il governo di Vichy che forniva volontari. Ecco, e sono andati in Russia, sono arrivati fino a Leningrado, sono arrivati a pochi chilometri da Mosca, sono arrivati all'interno di Stalingrado, e poi da quel momento in poi, dopo aver esaurito tutta la forza propulsiva, sono stati con ripetute battaglie di accerchiamento distrutti, e hanno distrutto il Terzo Reich, e alla fine si sono conclusa la guerra con l'armata rossa che è entrata a Berlino. La Russia si ritira, fa depauperare, fa esaurire i magazzini militari e di viveri delle forze avversarie, e poi quando queste riserve sono esaurite, loro attaccano e distruggono le forze avversarie. Questo è quello che è avvenuto anche dopo il 22. La Russia ha cercato di fare degli accordi, non li ha fatti, i paesi dell'Ovest, la NATO era convinta di aver vinto, e loro si sono ritirati e poi hanno contrattaccato in maniera diversa dal solito, perché non hanno fatto grosse avanzate, ma hanno fatto esaurire le riserve militari e di viveri, di tutte le riserve che potevano servire a un esercito, all'esercito ucraino nel specifico, li hanno fatto esaurire. E una volta che si sono esaurite queste, non sono stati più in grado di reagire. e effettivamente a quel punto è stata la Federazione Russa che non ha voluto incidere più di tanto, perché il problema della Federazione Russa non era quello di sconfiggere l'Ucraina, che era facilmente si poteva facilmente sconfiggere l'Ucraina, ma era quello di fare esaurire tutte le riserve militari della NATO. E la NATO in 3 anni di guerra ha esaurito tutte le riserve, e in questo momento l'unica cosa che può fare e che fa saggiamente Trump è quella di fare una pace, trovare una nuova Yalta dove cercare di impedire una guerra e trovare una via, una risoluzione, speriamo per altri 100 anni o per altri 80 anni, trovare una soluzione per evitare che la guerra continui. Perché alla fine bisogna ricordare che non vorrei che adesso sia la Federazione Russa e sia gli Stati Uniti si trovino un accordo, e l'accordo sarebbe che se l'Europa non è capace di trovare una soluzione a questa guerra, una soluzione, capire che sono stati sconfitti e trovare quindi una via per fare una pace e una collaborazione, rischia che gli Stati Uniti e la Federazione Russa per un'altra volta, dopo la prima guerra mondiale e la seconda, intervengono in Europa e siano costretti attraverso la forza militare a mettere in riga tutta l'Europa. Questo non è pensabile. La Federazione Russa, come abbiamo detto noi come radio, ma anche come Veneto Serenissimo Governo, no, l'interessa che ci sia una linea dove le forze della NATO non possono passare oltre, e la linea è Kaliningrad, Costanza, Sevastopoli. Questa è la linea dove la Federazione Russa non può permettere di oltrepassare la NATO. Il resto, a ovest di questa linea, la Federazione Russa non ha nessun interesse a intervenire per una ragione semplice. Bisognerebbe ricordarlo a tutti gli invasori del internet, del web, eccetera, che fanno le geolocalizzazioni, che dicono, fanno delle grandi strategie, eccetera, che la Russia ha dovuto combattere il movimento neonazista in Ucraina fino al 56, 11 anni dopo la fine della guerra, della seconda guerra mondiale, perché le bande neonaziste polacche e ucraine hanno combattuto attorno a Lublino fino a 11 anni dopo la fine della guerra, e loro non hanno nessun interesse in questo momento di andare oltre una fascia di sicurezza, e la fascia di sicurezza è quella che ho detto prima: Kaliningrad, Costanza e Sevastopoli. Ecco, su queste prospettive si poteva risolvere molto prima, purché si andasse a neutralizzare tutto quello che c'era su questa linea. Ecco, che dopo un Granducato di Kiev come elemento di divisione, di cuscinetto tra la Federazione Russa e la Polonia, è un altro discorso. Non dimentichiamo che la Polonia è già all'interno dell'Ucraina, ha praticamente occupato l'oblast di Leopoli e non ha nessuna intenzione di tornare indietro, anzi farà di tutto perché Leopoli sia inserita all'interno di una nuova grande Polonia, come loro cercano di fare. Cioè, loro hanno spinto l'Ucraina alla guerra non tanto perché ne fregasse qualcosa dell'Ucraina, ma soprattutto per impossessarsi del territorio ex polacchi, che sono stati poi divisi dopo la seconda guerra mondiale, sono stati annessi all'Ucraina e i polacchi hanno preso dei territori tedeschi, insomma, perché questo si, quando si è diviso hanno fatto, hanno stabilito nel bene e nel male. Abbiamo visto che è stato anche nel male fare questo, no? È ovvio. Ecco, questo è quanto mi sembra di dover dire. Adesso il problema qual è? È che non ci siano rivolgimenti particolari negli Stati Uniti, che non ci sia altri attentati a Trump, che Trump e Putin si incontrino e ovviamente si incontrino per l'Europa. Per quanto riguarda il resto del mondo, è evidente che la Cina deve, farà parte della nuova Yalta, dove si dovrà decidere se si farà una terza guerra mondiale totale o se si divide le zone di influenza, perché parliamoci francamente, qua si tratta di dividersi le zone di influenza. Ecco, questo è l'elemento. Penso che in Ucraina, a Kiev, cacceranno via, perché l'obiettivo di Zelensky è quello di salvarsi la pelle, perché se dopo tutti i morti che ha fatto vai in Ucraina, c'è il pericolo che non torni più fuori, no? E quindi cercherà una soluzione del problema, cercherà di salvarsi e di trovare e di sparire la circolazione, magari godendosi i miliardi che ha truffato agli americani, che ha truffato agli europei, che ha truffato anche a noi italiani. Ecco, questa è la conclusione. Comunque, chi parla adesso di non trovare una soluzione pacifica a questo problema è uno che vuole la guerra, e come solito chi affronterà, chi crederà di poter fare blocco e fare una guerra o continuare la guerra in Ucraina, porterà l'Europa al già avanzato disfacimento, ma al disfacimento totale. Quindi io spero che ci sia una proposta di seria pace, parliamoci francamente, che ci sia una nuova Yalta, e in questa nuova Yalta si trovi delle condizioni diverse da Yalta, perché il mondo è diverso dal 45 adesso, è diverso, però che ci sia una possibilità di collaborare, che i popoli riescano a gestire la propria indipendenza. Non dimentichiamoci che in Europa ci sono in atto colpi di Stato continui, inutile che ripeti, in Romania, che in Francia, in Austria, in Serbia, in Slovacchia, in Ungheria tentano, c'è il tentativo di colpi di Stato, hanno fatto dei colpi di Stato e di cancellare qualsiasi tipo di democrazia. Non fatevi abbindolare dall'Unione Europea, perché l'Unione Europea è in mano a un gruppo capitalistico, un gruppo imperiale che è stato sconfitto. Allora può avere solo dei colpi di coda, e colpi di coda che dovremmo pagare e stiamo pagando noi popoli europei, popoli europei che devono trovare la loro capacità di essere autosufficienti e indipendenti dai gruppi imperialistici, neoimperialistici o neocapitalistici. Ecco, con questo vi saluto e vi ringrazio.